buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, è stata data una sorta di roadmap per la ripresa dell'attività processuale in Italia. I tempi sono quelli, si è parlato di settembre addirittura, o sbaglio?
Intanto assistiamo sempre a questa paradossale commedia del decreto annunciato in conferenza stampa, poi difatti il contenuto, il testo del decreto non si conosce perché non è stato pubblicato e non è stato diffuso neanche a tutti gli ordini professionali, a tutti gli ordini degli avvocati d'Italia,
sì.
Oltre che le autorità, ovviamente presidenze dei tribunali, corte d'appello e quant'altro. Quindi questo è l'aspetto paradossale che sta caratterizzando l'azione del governo, che viene annunciata e non seguita da un decreto in tempo immediato. Cioè, invece di sottoscrivere il decreto e poi leggerlo,
commentarlo e leggerlo e commentarlo, no, lui ne parla e poi lo firma.
Poi la pubblicazione ancora non si sa neanche se è stato firmato, per cui siamo in attesa di capire nel dettaglio. Quello che dovrebbe essere certo è che il ministro della giustizia, mm-hmm, Alfonso Bonafede,
sì,
avrebbe deciso, cedendo alle richieste della ANM, dell'Associazione Nazionale Magistrati, mm-hmm, di prorogare il rinvio delle udienze fino all'11 maggio, per cui succederà, il termine ultimo era ancora in corso, cioè sarebbe scaduto il 15 aprile.
Certo.
In questa maniera l'attività processuale è sospesa e le udienze vengono rinviate d'ufficio sino alla data dell'11 maggio, ma con un particolare, che l'11 maggio non è che sia la fine delle attività, cioè tutte le udienze vengono rinviate già a settembre, ottobre, novembre, dicembre,
certo,
per cui sostanzialmente ci sarà una paralisi che perdurerà per altri 5, 6, 7 mesi. In sostanza per gli avvocati è una tragedia, non soltanto perché in questa maniera in prima battuta va registrato un diniego di giustizia, perché
come
non
no,
soltanto vengono sospese le udienze, ma cosa incredibile, sembra una vera e propria ossessione quella del ministro della giustizia di aver già sospeso la prescrizione del reato, come se fosse colpa degli imputati o come se fosse colpa degli avvocati, nel senso che sospendendo la prescrizione
restano gli effetti dell'essere sotto processo,
il reato non si estingue, per cui fine processo mai, sempre ai danni del cittadino imputato. Faccio un esempio che può essere compreso dai radioascoltatori.
Sì.
Un processo che ha già maturato 7 anni di durata, di decorso del tempo dalla asserita presunta commissione del reato, ne durerà almeno altri 2, altri 3 anni. Per cui un cittadino che probabilmente ha commesso un errore 10 anni fa e che poi rispetto a quell'errore ha condotto una vita proba assolutamente specchiata, dovrà pagare le conseguenze di un gesto compiuto in un'epoca assai remota ed è anacronistico andare a colpire. Faccio un altro esempio, un cittadino innocente che ha invece si è visto contestare un reato dovrà aspettare 10 anni per vedere mettere fine a una vicenda che lo sta sicuramente sottoponendo ad uno stress incredibile, altri 3 anni, e quindi 10 anni di attesa.
E magari in tutto quel mentre non potrà fare nessuna di quelle attività che prevede la presentazione del casellario giudiziario, perché
esatto,
risulta sotto processo.
Avrà un carico pendente sempre nel certificato dei carichi pendenti, non potrà partecipare a delle selezioni, come mai in questo periodo.
Magari ci saranno contratti che non potrà firmare, qualora ci fosse un contratto da firmare in questi
non
giorni.
Non potrà firmare, per esempio, delle dichiarazioni, visto che per ora sono di moda, delle autocertificazioni nelle quali dire che non è sottoposto a procedimenti penali.
Esatto.
Questo è l'aspetto processuale.
Però c'è un altro lato, ovvero gli avvocati non incasseranno, perché inevitabilmente se non si fanno i processi non incassano gli avvocati. Immagino che anche i magistrati staranno lì ad aspettare, perché non credo che percepiranno gli stipendi.
No, questo la colgo come battuta, perché l'aspetto economico hai centrato l'obiettivo. Noi avvocati, ma in generale tutti i professionisti, commercialisti, ingegneri, architetti, hanno avuto da parte del governo, di questo governo che a me, devo dire la verità, sembra un governo farlocco, un governo che non ha una linea ben precisa, che comunque ha una scarsa considerazione nei confronti dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi, prova ne è che ha liquidato la questione del sostegno a queste categorie con una mancetta di Stato che è pari a 600 euro per il mese di marzo, ma che della cui irrogazione non se ne sente assolutamente l'odore.
Nemmeno l'odore, proprio niente di niente.
Esatto, hanno fatto presentare a tutti i professionisti una richiesta, ma non verrà esaudita in tempi brevi. Ma lasciando perdere questo, 600 euro per un professionista che ha vista non per sua volontà sospese tutte le attività, non riuscirà non soltanto a pagare con questa offensiva somma le spese di studio, le spese di forniture di energia elettrica, di acqua, gas e quant'altro, ma non potrà immaginare al proprio sostentamento, al sostentamento delle proprie famiglie. Poi c'è un altro aspetto, che tutti i giovani avvocati, per esempio quelli che si sono immessi nel lavoro, ma io parlo di tutti i professionisti perché il decreto parla di tutti coloro i quali abbiano presentato una dichiarazione dei redditi per il reddito del 2018, chi ha iniziato a lavorare nel 2019, nei primi mesi del 2020, prima che venissimo tutti quanti colpiti da questa tragedia e da questa pandemia, ebbene questi giovani professionisti non
vengono
percepire
in qualche
neanche
modo considerati.
Questa mancetta di Stato.
C'è Mario Caminita che vuole girarti una domanda, Stefano. Aspetta,
concludo perché
vai.
Hai fatto una battuta. Mentre noi siamo alla canna del gas,
certo,
i magistrati ovviamente invece continuano a percepire stipendi che vanno, rispetto alle anzianità, da una base di quasi 2.500 euro al mese fino ad arrivare a stipendi anche di 12-13 mila euro al mese, cosa che ovviamente opera una discriminazione incredibile nei confronti dell'avvocatura. Io parlo poi per tutte le professioni libere, perché noi siamo in una condizione di grande sofferenza.
Eccoci qua, hai centrato l'obiettivo della mia battuta. Mario, volevi fare una domanda a Stefano?
No, volevo fare una considerazione un po' strana riguardo un po' il lavoro dei giornalisti, perché poi quando ci sono le conferenze stampa il Premier e i ministri hanno di fronte i giornalisti, anche collegati fisicamente, e non mi pare di aver sentito qualcuno che chiedesse: scusi, ma sul serio lei pensa che questo possa essere un provvedimento adeguato senza tenere conto di una pletora di professionisti che resterebbero fuori? E sinceramente, come è scaturita la somma di 600 euro senza tenere in considerazione quello che ha appena detto Stefano, ovvero che tantissimi professionisti, anche commercianti, chi ha la partita IVA, praticamente con 600 euro non fa nulla. Nessuno ha fatto questa domanda, perché sennò ci sarebbe stata una risposta.
Posso fare una considerazione?
Che poi vi spiego io perché non arrivano le domande. Vai Stefano.
Vi faccio una considerazione. Secondo il governo, questo governo farlocco, 600 euro non ancora percepite soltanto per il mese di marzo sarebbero bastevoli per i liberi professionisti per provvedere allo mantenimento proprio delle proprie famiglie, per pagare le spese di studio e quant'altro, ma quando invece siamo chiamati a fare le dichiarazioni dei redditi, nel caso in cui i nostri reali guadagni sono al di sotto di quei famigerati settori di studio, studi di settore,
sì,
quei parametri previsti per legge, quei parametri previsti,
come no, certo,
in maniera assolutamente, come dire, presuntiva. Ecco, se dovessimo andare sotto una certa soglia non ci credono, però 600 euro al mese sono per loro una somma che è bastevole per poter mantenere noi stessi e pagare le spese di studio. Questa è una contraddizione incredibile, sì, sì, come è una contraddizione. Io lo voglio dire perché tanti colleghi fanno, per esempio, i magistrati onorari, sono giudicanti o sono pubblici ministeri onorari, sono vice procuratori onorari, e che reggono il 50% dei processi in Italia. Ebbene, anche loro sono stati liquidati, a differenza dei magistrati togati, con la mancetta di Stato di 600 euro e soltanto anche loro per il mese di marzo. Quindi c'è una politica governativa assolutamente discriminatoria, assolutamente illogica, assolutamente iniqua, e questa la dice lunga anche sull'annuncio di ieri, dell'altro ieri, di questo fantomatico provvedimento di 400 miliardi che dovrebbe servire per risollevare le sorti delle imprese e delle partite IVA in generale.
Che vedremo se realmente dovrà servire a questo. Poi.
No, Massimo, ma è una bugia, è una bufala. Ma quali 400 miliardi? Ma dove sono sti 400 miliardi di euro? È soltanto una promessa di garanzia che dovrebbe passare dalla erogazione in favore delle imprese e delle partite IVA dal sistema bancario. Quindi, ancora una volta, ci sarà un vaglio da parte delle banche, un'istruttoria. Innanzitutto, a stamattina mi dicono alcuni...
A chiudere, amici, Stefano, che è tardissimo, mi raccomando.
Le banche non avevano idea di come operare davanti ad una richiesta di questo tipo, per cui non hanno assolutamente istruzioni.
Non ci sono linee guida ancora.
Si sta spingendo il popolo italiano, il popolo che produce, ad indebitarsi, e poco importa che gli interessi saranno a zero o saranno, come dire, in percentuale minima. Il fatto resta che gli imprenditori, le partite IVA in generale, dovranno uscire da questa crisi con un altro indebitamento sulle loro spalle. Allora hanno fatto bene gli Stati Uniti e hanno fatto bene quei governi che, immedesimatisi e soprattutto convinti che una immissione di liquidità è la soluzione unica per risollevarci dalla crisi, hanno erogato dei contributi, hanno erogato delle somme assolutamente a fondo perduto, senza che sia prevista la restituzione. È così che si aiutano le imprese. Se non nel conto economico delle imprese o dei liberi professionisti ci sarà iscritta una nuova partita di debito.
E questo è assurdo. Allora, per chiudere, Mario, perdonami solo un secondo, rispondo anche alla tua considerazione. Questo è il motivo per il quale si fa prima la conferenza stampa e poi si firma il decreto. Ovvero, se tu firmi un decreto, lo dai ai giornalisti e poi indici una conferenza stampa, dai il tempo ai giornalisti di leggerlo e dire: ora ti chiedo questo. Ma io, che assisto tramite teleconferenza a quello che mi stai raccontando che firmerai dopo, ho difficoltà a realizzare quali siano le criticità. È proprio questo, voler evitare le domande dei giornalisti, il motivo per il quale si va prima in conferenza e poi si firma il decreto. C'è Mario che voleva chiudere. Grazie Stefano Santoro, che è stato con noi. Dimmi, vai Stefano, dimmi.
Vai. Sono molto preoccupato di un altro annuncio, e qua andiamo avanti ad annunci, a spot pubblicitari del ministro della giustizia, il famoso Fofo DJ, con tutto il rispetto per i DJ. Io credo che questo signore, l'avvocato, non l'abbia mai fatto. E comunque l'annuncio di voler istituire il processo penale telematico attraverso un sistema di videoconferenze, cose che oggi vengono pubblicate in molti quotidiani, praticamente annullerebbe la funzione del processo penale, o comunque lo ridurrebbe ad una mera comparsa, dove si consideri che è impossibile che io dalla stanza del mio studio mi colleghi attraverso videocam con il giudice, con il pubblico ministero, con l'imputato. E come si potrebbe immaginare di procedere, per esempio, all'esame dei testimoni, dove il processo penale, e concludo davvero, è assolutamente incompatibile con rimedi telematici, sia perché il nostro processo penale è caratterizzato da oralità, certo, da immediatezza, il dibattimento, certo, è il momento centrale, è quello dove si verifica l'accusa, la presenza in aula è necessaria di tutte le parti perché è nel contraddittorio tra le parti, certo, che si svolge il processo. E allora questo è un annuncio che mi preoccupa molto e non vorrei sia ancora una volta frutto da parte del Ministro della Giustizia di aver ceduto alle richieste di Davico, che vorrebbe addirittura annullare il processo di appello, vorrebbe addirittura
insomma,
che i giudici
così
giudicassero senza sentire gli avvocati.
È una cosa,
è una cosa che mi preoccupa moltissimo,
parecchio.
Rispetto alla quale dovremmo immediatamente ribellarci. Ma tra l'altro, l'ultima considerazione, scusate, ma gli argomenti sono veramente tanti.
Vai velocissimo perché sono in chiusura, vai.
Ma come si può immaginare che molti settori, per esempio i medici e gli infermieri, a cui va tutto il nostro ringraziamento e veramente un ringraziamento senza fine per quello che stanno facendo, vanno in ospedale a lavorare. I farmacisti sono nelle farmacie a lavorare, mm-hmm, molti uffici sono necessariamente aperti, i supermercati sono aperti, ma perché non si può immaginare di ripristinare, in un momento in cui sarà ancora più tranquillizzante la situazione, delle udienze con poche udienze, con la presenza in aula solo del giudice, dell'avvocato, dell'accusa, dell'imputato e dei testimoni, che abbiano l'obbligo tutti di arrivare in aula con i dispositivi di protezione, con le mascherine, senza che si siano udienze affollate con 20-30 processi, basta chiamarle ad horas, e questo potrebbe risolvere, secondo me, parzialmente la situazione in cui ci troviamo.
Si chiamerebbe buonsenso. Devo proprio chiudere, grazie all'avvocato Stefano Santoro, tra qualche istante risentiremo anche Mario Caminita in diretta su Skype. Subito, piccolo break e poi conclusione del Time Magazine.